Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio a chi non crede o a chi dice di non credere. Forse questa è la sfida più bella per il credente, nel nome dell'incontro, del confronto. Beh, non lo facciamo proprio noi, lo ha fatto nei giorni scorsi, lo fa continuamente, ma questo gesto ha fatto particolarmente scalpore Papa Francesco, scrivendo una lettera al giornalista, fondatore e storico direttore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, che gli aveva posto delle domande. Bene, proprio nei giorni della plenaria della comunicazione sociale, del Pontificio Consiglio della Comunicazione Sociale, si è conclusa ieri, è bello esplorare i modi possibili di comunicare Dio, di parlare di Dio, attraverso canali un po' inediti per un Papa. Come appunto le colonne di un giornale o anche pensiamo all'intervista pubblicata su Civiltà Cattolica.
Pregiatissimo dottor Scalfari, è con viva cordialità, che sia pure solo a grandi linee, vorrei cercare con questa mia di rispondere alla lettera che dalle pagine di Repubblica mi ha voluto indirizzare il 7 luglio, con una serie di sue personali riflessioni che poi ha arricchito sulle pagine dello stesso quotidiano il 7 agosto.
Quando los líderes de los diferentes sectores me piden un consejo, mi respuesta siempre es la misma. Diálogo, diálogo, diálogo. El único modo de que una persona, una familia, una sociedad crezca, la única manera de que la vida de los pueblos avance es la cultura del encuentro. Una cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar y todos pueden recibir algo bueno en cambio.
Ecco, così si esprimeva Papa Francesco nella sua udienza, nel suo incontro con la classe dirigente del Brasile il 27 luglio scorso. Riprendiamo la lettura della lettera a Scalfari.
Mi pare sia senz'altro positivo, non solo per noi singolarmente, ma anche per la società in cui viviamo, soffermarci a dialogare su di una realtà così importante come la fede, che si richiama alla predicazione e alla figura di Gesù. Penso vi siano in particolare due circostanze che rendono oggi doveroso e prezioso questo dialogo. Esso del resto costituisce, come è noto, uno degli obiettivi principali del Concilio Vaticano II, voluto da Giovanni XXIII, e del Ministero dei Papi, che ciascuno con la sua sensibilità e il suo apporto, da allora sino ad oggi hanno camminato nel solco tracciato dal Concilio. La prima circostanza, come si richiama nelle pagine iniziali dell'enciclica Lumen Fidei, deriva dal fatto che lungo i secoli della modernità si è assistito ad un paradosso. La fede cristiana, la cui novità e incidenza sulla vita dell'uomo sin dall'inizio sono state espresse proprio attraverso il simbolo della luce, è stata spesso bollata come il buio della superstizione che si oppone alla luce della ragione. Così, tra la Chiesa e la cultura di ispirazione cristiana da una parte e la cultura moderna di impronta illuminista dall'altra, si è giunti all'incomunicabilità. È venuto ormai il tempo, e il Vaticano II ne ha inaugurato appunto la stagione, di un dialogo aperto e senza preconcetti, che riapra le porte per un serio e fecondo incontro. La seconda circostanza, per chi cerca di essere fedele al dono di seguire Gesù nella luce della fede, deriva dal fatto che questo dialogo non è un accessorio secondario dell'esistenza del credente, ne è invece un'espressione intima e indispensabile.
La fede comporta scegliere Dio come criterio base della vita. E Dio non è vuoto, Dio non è neutro. Dio è sempre positivo. Dio è amore e l'amore è positivo. Dopo che Gesù è venuto nel mondo, non si può fare come se Dio non lo conoscessimo.
Angelus del 18 agosto 2013, ancora dalla lettera Scalfari.
La fede per me è nata dall'incontro con Gesù, un incontro personale che ha toccato il mio cuore e ha dato un indirizzo e un senso nuovo alla mia esistenza. Ma al tempo stesso un incontro che è stato reso possibile dalla comunità di fede in cui ho vissuto e grazie a cui ho trovato l'accesso all'intelligenza della Sacra Scrittura, alla vita nuova che come acqua zampillante scaturisce da Gesù attraverso i sacramenti, alla fraternità con tutti e al servizio dei poveri, immagine vera del Signore. Senza la Chiesa, mi creda, non avrei potuto incontrare Gesù, pur nella consapevolezza che quell'immenso dono che è la fede è custodito nei fragili vasi d'argilla della nostra umanità. Ora, è appunto a partire di qui, da questa personale esperienza di fede vissuta nella Chiesa, che mi trovo a mio agio nell'ascoltare le sue domande e nel cercare insieme con lei le strade lungo le quali possiamo, forse, cominciare a fare un tratto di cammino insieme.
È per questo che la nostra fede non ha al centro soltanto un libro, ma una storia di salvezza e soprattutto una persona, Gesù Cristo, parola di Dio fatta carne.
E così si esprimeva Papa Francesco nell'udienza ai membri della Pontificia Commissione Biblica il 12 aprile di quest'anno.
Dunque, occorre confrontarsi con Gesù, direi, nella concretezza e ruvidezza della sua vicenda, così come c'è narrata soprattutto dal più antico dei Vangeli, quello di Marco. Si constata allora che lo scandalo che la parola e la prassi di Gesù provocano attorno a lui derivano dalla sua straordinaria autorità. Una parola questa attestata fin dal Vangelo di Marco, ma che non è facile rendere bene in italiano. La parola greca è ecusia, che alla lettera rimanda a ciò che proviene dall'essere che si è. Non si tratta di qualcosa di esteriore o di forzato, dunque, ma di qualcosa che emana da dentro e che si impone da sé. Gesù, in effetti, colpisce, spiazza, innova, a partire, egli stesso lo dice, dal suo rapporto con Dio, chiamato familiarmente Abba, il quale gli consegna questa autorità perché egli la spenda a favore degli uomini. Così Gesù predica come uno che ha autorità, guarisce, chiama i discepoli a seguirlo, perdona. Cose tutte che nell'Antico Testamento sono di Dio e soltanto di Dio. La domanda che più volte ritorna nel Vangelo di Marco, chi è costui che, e che riguarda l'identità di Gesù, nasce dalla constatazione d'un'autorità diversa da quella del mondo, un'autorità che non è finalizzata ad esercitare un potere sugli altri, ma a servirli, a dare loro libertà e pienezza di vita. E questo sino al punto di mettere in gioco la propria stessa vita, sino a sperimentare l'incomprensione, il tradimento, il rifiuto, sino ad essere condannato a morte, sino a piombare nello stato di abbandono sulla croce. Ma Gesù resta fedele a Dio, sino alla fine. Ed è proprio allora, come esclama il centurione romano ai piedi della croce nel Vangelo di Marco, che Gesù si mostra paradossalmente come il figlio di Dio.
Dio è il vivente, è il misericordioso. Gesù ci porta la vita di Dio, lo Spirito Santo ci introduce e ci mantiene nella relazione vitale dei veri figli di Dio. Ma spesso, lo sappiamo per esperienza, l'uomo non sceglie la vita, non accoglie il Vangelo della vita, ma si lascia guidare da ideologie e logiche che mettono ostacoli alla vita, che non la rispettano perché sono dettate dall'egoismo, dall'interesse, dal profitto, dal potere, dal piacere e non sono dettate dall'amore, della ricerca del bene dell'altro. E la costante illusione di voler costruire la città dell'uomo senza Dio, senza la vita e l'amore di Dio, una nuova torre di Babele. è il pensare che il rifiuto di Dio del messaggio di Cristo, del Vangelo della vita, porti alla libertà, alla piena realizzazione dell'uomo. Il risultato è che al Dio vivente vengono sostituiti idoli umani e passeggeri che offrano l'ebbrezza di un momento di libertà, ma che alla fine sono portatori di nuove schiavitù e di morte.
Parole di Papa Francesco alla messa per la giornata Evangelium Vitae, 16 giugno 2013. Stiamo rileggendo, a confronto con alcune sue pronunce recenti, la lettera che Papa Francesco ha scritto a Eugenio Scalfari.
La fede cristiana crede questo, che Gesù è il Figlio di Dio, venuto a dare la sua vita per aprire a tutti la via dell'amore. Ha perciò ragione, egregio dottor Scalfari, quando vede nell'incarnazione del Figlio di Dio il cardine della fede cristiana. Già Tertulliano scriveva «Caro cardo salutis», la carne di Cristo è il cardine della salvezza. Sempre nell'editoriale del 7 luglio, lei mi chiede inoltre come capire l'originalità della fede cristiana, in quanto essa fa perno appunto sull'incarnazione del Figlio di Dio, rispetto ad altre fedi che gravitano invece attorno alla trascendenza assoluta di Dio. L'originalità, direi, sta proprio nel fatto che la fede ci fa partecipare in Gesù al rapporto che egli ha con Dio, che è Abba, e in questa luce al rapporto che egli ha con tutti gli altri uomini, compresi i nemici, nel segno dell'amore. In altri termini, la figliolanza di Gesù, come ce la presenta la fede cristiana, non è rivelata per marcare una separazione insormontabile tra Gesù e tutti gli altri, ma per dirci che in Lui tutti siamo chiamati ad essere figli dell'unico Padre e fratelli tra di noi. La singolarità di Gesù è per la comunicazione, non per l'esclusione.
Stiamo leggendo la lettera di Papa Francesco a Eugenio Scalfari, lettera che tanto scalpore ha suscitato nei mezzi di comunicazione.
Lei mi chiede anche, a conclusione del suo primo articolo, che cosa dire ai fratelli ebrei circa la promessa fatta loro da Dio. È essa del tutto andata a vuoto? È questo, mi creda, un interrogativo che ci interpella radicalmente come cristiani, perché con l'aiuto di Dio, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II, abbiamo riscoperto che il popolo ebreo è tuttora per noi la radice santa da cui è germinato Gesù. Anch'io, nell'amicizia che ho coltivato lungo tutti questi anni con i fratelli ebrei in Argentina, molte volte nella preghiera ho interrogato Dio, in modo particolare quando la mente andava al ricordo della terribile esperienza della Shoah. Quel che le posso dire, con l'apostolo Paolo, è che mai è venuta meno la fedeltà di Dio all'alleanza stretta con Israele, e che attraverso le terribili prove di questi secoli gli ebrei hanno conservato la loro fede in Dio. E di questo, a loro, non saremo mai sufficientemente grati, come Chiesa, ma anche come umanità. Vengo così alle tre domande che mi pone nell'articolo del 7 agosto. Mi pare che nelle prime due ciò che le sta a cuore è capire l'atteggiamento della Chiesa verso chi non condivide la fede in Gesù. Innanzitutto mi chiede se il Dio dei cristiani perdona chi non crede e non cerca la fede. Premesso che, ed è la cosa fondamentale, la misericordia di Dio non ha limiti se ci si rivolge a Lui con cuore sincero e contrito, la questione per chi non crede in Dio sta nell'obbedire alla propria coscienza. Il peccato, anche per chi non ha la fede, c'è quando si va contro la coscienza. Ascoltare e obbedire ad essa significa, infatti, decidersi di fronte a ciò che viene percepito come bene o come male. E su questa decisione si gioca la bontà o la malvagità del nostro agire.
Nella sua lunga intervista alla Civiltà Cattolica, Papa Francesco ha detto: «Dobbiamo annunciare il Vangelo su ogni strada, predicando la buona notizia del Regno e curando anche con la nostra predicazione ogni tipo di malattia e di ferita». A Buenos Aires ricevevo lettere di persone omosessuali che sono feriti sociali, perché mi dicono che sentono come la Chiesa li abbia sempre condannati. Ma la Chiesa non vuole fare questo. Durante il volo di ritorno da Rio de Janeiro ho detto che se una persona omosessuale è di buona volontà ed è in cerca di Dio, io non sono nessuno per giudicarla. Dicendo questo, io ho detto quel che dice il Catechismo, La religione ha il diritto di esprimere la propria opinione a servizio della gente, ma Dio nella creazione ci ha resi liberi. L'ingerenza spirituale nella vita personale non è possibile. Una volta una persona, in maniera provocatoria, mi chiese se approvavo l'omosessualità. Io allora risposi con un'altra domanda. Dimmi, Dio, quando guarda a una persona omosessuale, ne approva l'esistenza con affetto o la respinge condannandola? Bisogna sempre considerare la persona. Qui entriamo nel mistero dell'uomo. Nella vita Dio accompagna le persone e noi dobbiamo accompagnarle a partire dalla loro condizione. Bisogna accompagnare con misericordia. Quando questo accade, lo Spirito Santo ispira il sacerdote a dire la cosa più giusta.
In secondo luogo mi chiede se il pensiero secondo il quale non esiste alcun assoluto, e quindi neppure una verità assoluta, ma solo una serie di verità relative e soggettive, sia un errore o un peccato. Per cominciare, io non parlerei, nemmeno per chi crede, di verità assoluta. Nel senso che assoluto è ciò che è slegato, ciò che è privo di ogni relazione. Ora, la verità, secondo la fede cristiana, è l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dunque la verità è una relazione. Tant'è vero che anche ciascuno di noi la coglie, la verità, e la esprime a partire da sé, dalla sua storia e cultura, dalla situazione in cui vive. Ciò non significa che la verità sia variabile e soggettiva, tutt'altro, ma significa che essa si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita. Nell'ultima domanda mi chiede se con la scomparsa dell'uomo sulla terra scomparirà anche il pensiero capace di pensare Dio. Certo, la grandezza dell'uomo sta nel poter pensare Dio, e cioè nel poter vivere un rapporto consapevole e responsabile con Lui. Ma il rapporto è tra due realtà. Dio, questo è il mio pensiero e questa è la mia esperienza, ma quanti ieri e oggi li condividono? Non è un'idea, sia pure altissima, frutto del pensiero dell'uomo. Dio è realtà, con la R maiuscola. Gesù ce lo rivela e vive il rapporto con Lui come un padre di bontà e misericordia infinita. Dio non dipende dunque dal nostro pensiero. Del resto, anche quando venisse a finire la vita dell'uomo sulla terra, e per la fede cristiana in ogni caso questo mondo così come lo conosciamo è destinato a venir meno, l'uomo non terminerà di esistere, e in un modo che non sappiamo, anche l'universo creato con lui. La scrittura parla di cieli nuovi e terra nuova, e afferma che alla fine, nel dove e nel quando che è al di là di noi, ma verso il quale nella fede tendiamo con desiderio e attesa, Dio sarà tutto in tutti. Egregio dottor Scalfari, concludo così queste mie riflessioni, suscitate da quanto ha voluto comunicarmi e chiedermi. Le accolga come la risposta tentativa e provvisoria, ma sincera e fiduciosa, all'invito che vi ho scorto di fare un tratto di strada insieme. La Chiesa, mi creda, nonostante tutte le lentezze, le infedeltà, gli errori e i peccati che può aver commesso e può ancora commettere in coloro che la compongono, non ha altro senso e fine se non quello di vivere e testimoniare Gesù, Lui che è stato mandato dall'Abba a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Con fraterna vicinanza, Francesco.
Con questa franchezza ha parlato di Dio Papa Francesco rispondendo a un giornalista sedicente miscredente, Eugenio Scalfari. Sedicente miscredente perché, ad esempio, su Cronache, sul sito web Cronache, giovedì 12 settembre, Gianni Pardo definiva Scalfari un miscredente di carta velina. Leggo testualmente: Scalfari pare abbia chiesto se Dio perdona, e ciò dimostra che non ha il diritto di parlare a nome dei miscredenti. Infatti, intanto si può chiedere come si pensa che Dio agirà in quanto si creda in Lui, e c'è chi in Dio non crede. In secondo luogo, Scalfari vuol sapere se Dio perdona, e con ciò dà per scontato che Egli si occupi degli uomini, che premi e che condanni, ma queste sono per l'appunto concezioni cristiane. E tuttavia, aggiungo io, a chi parlare di Dio se non a chi non crede o a chi è convinto di non credere, che è lo stesso. Grazie per aver riletto la lettera di Francesco a Scalfari, a Rosario Tronnolone. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Parole chiave.
Parole che aprono stanze,
archivi,
mondi interi.
Mondi interi.
Parole chiave.
Pagine, foglie,
chiavi,
parole.